Buongiorno a tutti. È bello rivedervi ed è bello che possiamo ancora condividere la parola del Signore insieme. Allora, non perdiamo tempo, perché è da un po' di tempo, non mi sono assolutamente dimenticato, perché abbiamo iniziato una tematica che era bella grande, bella lunga, che era la cultura del Vangelo, poi ci sono state in mezzo alle feste di Natale, un po' di cose, e abbiamo dovuto un attimino stoppare, ma adesso la riprendiamo. E la riprendiamo dopo aver visto il tema dell'amore, il tema dell'umiltà, il tema della compassione, e oggi vedremo quella dell'altruismo. E voglio partire da due frasi di due personaggi molto famosi e importanti. Uno è Dietrich Bonhoeffer, teologo, che disse questo: non è tanto ciò che facciamo per gli altri che conta, ma ciò che gli altri ricevono da noi. E una seconda frase che voglio leggervi, di un personaggio ancora più famoso di Bonhoeffer, che è Martin Luther King, che disse: la misura di una persona è ciò che fa con il potere che ha per servire gli altri. Quindi iniziamo a capire già soltanto da queste due frasi come l'altruismo è proprio qualcosa che vuole mettere al centro gli altri. Vuole ammettere al centro il nostro prossimo. E secondo il dizionario di lingua italiana, l'altruismo deriva dal latino alter, cioè altri, altre persone, ed è l'atteggiamento e il comportamento di chi ha una qualità morale di interessarsi al benessere dei propri simili. E questo concetto è applicabile alla biologia, alla psicologia, alla sociologia, all'antropologia e alla filosofia. Il discorso contrario è l'egoismo. Cosa si intende quindi per altruismo? L'altruismo è proprio il pensiero, il desiderio di fare in modo che le altre persone, il nostro prossimo, se vogliamo usare dei termini biblici, il nostro prossimo stia bene. E stia bene non solo in termini monetari, no? Ma, come abbiamo visto, in tutti gli aspetti della vita. Quindi nell'aspetto di salute, della salute fisica, nell'aspetto monetario, nell'aspetto del benessere psicologico, cioè della natura della mente, dell'aspetto antropologico, quindi tra le persone, nella società, e filosofico, quindi in generale nell'aspettativa e del modo di vivere la vita. Quindi io credo, anzi non è che io credo, l'altruismo è uno dei concetti più cristiani che possiamo mettere in pratica insieme all'amore. Perché se ci pensate, è proprio il concetto che Gesù dirà nei Vangeli: ama il tuo prossimo come te stesso. Non fare a un altro quello che tu non vorresti fare a te. Quindi l'altruismo è proprio il concetto che vuole mettere al centro gli altri. Togliendo noi ci abbassiamo, togliamo un po' del nostro affinché il benessere, la salute, la benedizione, l'edificazione dell'altro sia al centro dei nostri pensieri e del nostro modo di agire. E se ci pensate, è proprio quello che ha fatto Gesù. Paolo descriverà questo concetto su Gesù dicendo che lui non si è aggrappato gelosamente al fatto che era Dio, ma spogliò se stesso divenendo simile a uomini, morendo in croce per ognuno di noi. Questo è un concetto massimo di altruismo. Gesù poteva tranquillamente aggrapparsi al fatto che lui fosse Dio e rimanere lì dov'è, nei cieli, con la sua gloria. Non sarebbe cambiato nulla, perché lui rimaneva Dio, rimaneva nella gloria la questione cambiava per noi. Per Gesù non cambiava niente, ma lui deliberatamente, per amore, ha abbandonato questo suo status di gloria per venire, donare tutto se stesso affinché noi potessimo riavere un rapporto con Dio, una comunione con Dio, potessimo avere la grazia, la salvezza e quindi ristabilire quello che era fin dal principio. Quindi Gesù non si è trattenuto qualcosa, non è stato, passatemi il termine, egoista, ma lui ha donato tutto se stesso, sia in parole, in potenza, in miracoli, fisicamente, lui ha dato tutto se stesso perché amava la sua creatura e quindi il suo obiettivo, il suo interesse era che la sua creatura potesse riavere questo contatto, questa comunione con lui e con il Padre. Quindi capite che l'altruismo è qualcosa di veramente importante, dove noi ci togliamo affinché gli altri possano venire su. E se vogliamo parlare in termini ecclesiastici, possiamo dire proprio questo, cioè le cose che faccio non le faccio per motivi personali. Non è la Chiesa che voglio io, ma è l'interesse verso l'utilità della Chiesa per la crescita comune, poiché essa è la Chiesa di Dio. Se vogliamo parlare in termini ecclesiastici, cioè appunto di comunità, noi non ci dobbiamo muovere, non dobbiamo fare le cose per nostro interesse, perché noi siamo più bravi, perché noi dobbiamo fare determinate cose, perché noi vogliamo cambiare quella persona, quella cosa. Non è la mia Chiesa, non è la nostra Chiesa e quindi i nostri sforzi non sono per cambiare questo, ma i nostri sforzi devono essere proprio affinché ci sia l'interesse per l'utilità dell'edificazione comune, della crescita comune, del benessere della Chiesa, a prescindere che ci sono delle cose che ci piacciono o meno. E questo proprio per il fatto che non è la mia Chiesa, non è un'idea che ho progettato io, non è un'idea che avete progettato voi, ma è qualcosa che arriva dall'alto ed è la Chiesa di Dio. E quindi noi siamo chiamati a muoverci, a fare delle cose, a vivere in conseguenza di questo approccio. Noi siamo custodi e amministratori di un bene che ci è arrivato dall'alto, la Chiesa. Noi siamo, venerdì abbiamo fatto la serata, diciamo, di San Valentino con le coppie. Ecco, noi siamo gli amministratori, siamo coloro che devono gestire, devono far crescere, fanno parte della sposa di Cristo. Quindi se noi ci muoviamo con egoismo, pensando di farci vedere, di innalzare noi stessi, di farci quanto siamo belli, quanto siamo bravi, quanto siamo famosi, eccetera, allora stiamo amministrando, stiamo rovinando la sposa di Cristo. È come se quando entra la sposa al giorno del matrimonio, noi però siamo anche noi vestiti tutti bene, dobbiamo farci vedere, la sposa passa e noi gli camminiamo sul vestito e gli roviniamo. Ecco, la stessa cosa, stiamo rovinando il vestito della sposa di Cristo. E il nostro obiettivo non è assolutamente questo. Noi invece vogliamo fare in modo che la sposa di Cristo sia trovata bella, preparata, pulita, vestita bene per il ritorno del Signore. Ma quindi facciamoci delle domande, perché è giusto farci delle domande, proprio per capire in che status noi siamo, sia personalmente che come Chiesa, come comunità. Quindi ci sono nella nostra Chiesa persone altruiste? Io come mi muovo nei confronti degli altri? Siamo una Chiesa altruista, cioè che pone il prossimo al centro delle nostre attenzioni? Abbiamo atteggiamenti egoistici? Il mio altruismo è reale o lo faccio per motivi personali? E di conseguenza il mio altruismo è reale o cambia in base a chi mi trovo davanti? Queste sono domande che dobbiamo porci. E dobbiamo essere anche realisti di dare delle risposte non tra di noi, non al pastore, ma davanti a Dio, affinché possiamo effettivamente capire in che situazione ci troviamo e cambiare rotta di conseguenza. E per iniziare a ricapitolare un po' tutto quello che stiamo dicendo, perché sono già un bel po' di discorsi, un bel po' di cose, possiamo dire che l'altruismo biblico è l'insegnamento cristiano di agire disinteressatamente per il bene degli altri, quindi senza secondi fini, seguendo proprio l'esempio di Gesù e mettendo in pratica il suo amore incondizionato e la cura dei bisognosi. E vogliamo leggere due versetti bellissimi, importanti, che magari non sembrano collegati con l'altruismo, ma lo sono eccome. Il primo è Matteo 25:40. In quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E secondo, Filippesi 2:3-4, stimando gli altri superiori a se stessi, cercando ciascuno il proprio interesse, non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E questa descrizione è proprio un'attitudine, l'attitudine come risposta alla grazia che Dio ha dato ad ognuno di noi. Ed è un elemento fondamentale per avere una vera fede, una fede sincera, sana, che si muove alla luce della parola di Dio. E questi due passi sono molto interessanti, soprattutto questo di Matteo 25, perché la storia è un po' più lunga. Vi invito a leggervi un po' tutto il capitolo, cioè tutto il paragrafo più che altro, perché è interessante, perché è la storia di Gesù che racconta la fine dei tempi e di quando Dio dovrà giudicare le persone. E allora Dio a un certo punto, c'è questa scena che Gesù racconta, divide le persone e poi dice: ok, voi potete entrare nel paradiso perché grazie per quello che mi avete fatto, grazie perché mi avete dato da bere, grazie perché mi avete dato da mangiare, grazie perché mi avete dato una coperta quando avevo freddo. E nella storia c'è la risposta delle persone, dicono: ma quando è che abbiamo fatto tutte queste cose? Quando è che ti abbiamo dato da bere? Quando è che ti abbiamo dato da mangiare? E la conclusione della storia è qua: in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E questo è questo versetto è di una profondità tale, e adesso vi faccio capire il perché. Quando noi siamo altruisti, cioè mettiamo al centro dell'attenzione un'altra persona, è come se lo stiamo facendo a Gesù, a Dio. E questo perché? Guardatevi un po' attorno, guardatevi davanti, dietro, di lato, guardate che belle facce che avete, chi è truccato, chi è stanco, chi è un po' più sveglio. Allora, se noi ci muoviamo e facciamo le cose semplicemente guardando a chi abbiamo di fianco, non saremo mai altruisti e il nostro amore cambierà nei confronti delle altre persone, perché di fianco a noi, attorno a noi, ci sono persone che alcune volte non ci sono simpatiche, alcune volte non riusciamo ad avere un buon rapporto di amicizia, altre volte proprio magari c'è un litigio e quindi proprio non ci vogliamo manco salutare. Quindi se noi facciamo le cose guardandoci in faccia a livello umano, allora non saremo mai altruisti. Ma quando noi facciamo le cose con altruismo, con amore, di fianco a noi non ci sarà più nostro fratello o la nostra sorella, ma è come se noi mettessimo degli occhiali e attraverso questi occhiali vedessimo Gesù. E allora lì le cose cambiano, perché se dobbiamo fare le cose per Gesù, le cose cambiano. Quindi vedete come l'altruismo riesce a collegarci in maniera così forte al punto che tu fai le cose non perché vedi i difetti del tuo vicino, del tuo fratello, della tua sorella, non perché vedi gli errori, non perché vedi che non ti sta antipatico, non ti sta simpatico, eccetera, ma lo fai perché vedi Gesù, vedi il suo cuore, vedi quello che lui è veramente, intimamente, e le cose cambiano, i muri crollano. E l'altruismo, sempre citando la serata di coppia che abbiamo fatto venerdì, vale anche nella coppia, perché se noi decidiamo di unirci, di sposarci con una persona, quella persona non è che sarà sempre perfetta, ci saranno litigi, ci sarà la vecchiaia, le bellezze cambiano, arrivano i figli, le difficoltà. Quindi essere sempre innamorati, aver sempre quella voglia di fare le cose per gli altri, per tua moglie, per tuo marito, non sarà sempre semplice. Ma se tu metti gli occhiali, questi occhiali speciali, e di fianco a te vedi Cristo, allora le cose saranno molto più semplici, perché non vedrai più i difetti, non vedrai più le difficoltà, non vedrai più le cose brutte, ma vedrai solo le cose belle. E l'altruismo è un concetto anche molto pratico che troviamo, per esempio, nel libro degli Atti, quando si formano le prime comunità cristiane e vediamo che i primi discepoli, i primi convertiti, decidono di vendere tutto quello che hanno per dare in comune tutti i loro beni affinché la Chiesa potesse prosperare. Quindi il concetto è ancora, si ripete, non mi interessa di dover dare tutto di me stesso, non mi interessa dover vendere i miei beni, non mi interessa dover dare le mie cose, ma il mio interessamento è che la Chiesa prosperi, che il mio fratello e la mia sorella prosperi, che il Vangelo possa essere portato avanti. Quindi meno di me, ma più di te. Ed è per questo che questo discorso vale veramente per tutti, per i credenti, cioè tra credenti, tra chi ha creduto in Cristo. E questa è un'ammonizione che lo scrittore agli ebrei fa, no? Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. E vale anche ovviamente per chi ancora non ha creduto nei loro confronti, perché possano vedere che il nostro altruismo, il nostro amore non deriva da necessità, non arriva perché sono belli e simpatici, non arriva dal fatto che vogliamo far vedere che siamo tanto bravi e generosi, ma arriva proprio da un cuore cambiato, quindi una risposta alla grazia di Dio. Non dimenticate di fare la beneficenza e la generosità. Con tali sacrifici Dio è molto contento. E in ogni cosa, in Atti 20:35, in ogni cosa vi ho mostrato che così, lavorando duramente, bisogna aiutare i deboli, ricordando le parole del Signore Gesù: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è per quello che riprendiamo le frasi di questi due personaggi iniziali, che ora hanno molto più senso nel discorso d'altruismo, perché Bonhoeffer dice: non è tanto ciò che facciamo per gli altri che conta, ed è vero, noi possiamo anche fare tantissimo per gli altri, fare anche tanta beneficenza, no? Tante volte si sentono storie di questi miliardari o di tanti calciatori che fanno tanto per beneficenza, è vero, buono, grazie, meno male che ci sono anche loro, ma non è tanto quanto facciamo che conta, ma è quello che rimane che conta. Perché io posso anche fare tantissime azioni buone, belle, ma se poi non rimane niente, o se quello che rimane addirittura è ma chissà se sto qua mi ha aiutato perché ci tiene veramente a me o solo per farsi vedere, e allora è anche peggio. Quindi non è tanto come quanto lo facciamo, ma è come, è la traccia che noi lasciamo. E noi vogliamo lasciare una traccia, come c'è scritto nella parola di Dio, vogliamo essere un profumo. Vogliamo essere un profumo che lascia questa scia, che anche quando tu passi, quelli dietro di te che camminano possano continuare a sentire l'odore di Cristo. Ecco che ora queste due frasi hanno molto, ma molto più senso. E anche qui, come con la generosità, la questione non è solo monetaria. Anzi, la questione monetaria, la questione dei soldi è proprio l'ultima che dobbiamo prendere in considerazione, perché essere altruisti non è qualcosa di dare la mancia, non è neanche dare la decima. Noi vogliamo togliere assolutamente il discorso del Vangelo della prosperità, non ci crediamo assolutamente, non è dando più decima, più offerte che il Signore ti benedice, assolutamente no, non è assolutamente questo. come abbiamo detto, non è la quantità delle cose che fai, non è la quantità delle cose che doni che fa di te una persona generosa, una persona che ama, una persona altruista, ma è quello che poi rimane. E quindi non è una questione di soldi e non è una questione neanche di quanto siamo bravi, di quanto siamo belli, di quanto siamo anche che conosciamo la Bibbia, non è quanta fede, quanto tempo con il Signore passiamo. E questo ce lo spiegano questi due passi molto interessanti, molto interessanti. Il primo, Galati, capitolo 6, versetti 1-2. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. E similmente in Romani 15, ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Questo è altruismo. Anche se noi siamo più tempo nella fede, anche se noi abbiamo fatto la scuola biblica, anche se noi siamo missionari, pastori, gente di un certo livello, ricordatevi questi due versetti. Non importa a che livello sei, perché ripeto, l'altruismo è abbassa te stesso, abbassa il tuo ego, abbassa le tue conoscenze affinché possiamo compiacere nel bene al prossimo a scopo di edificazione. È sempre questo il nostro obiettivo, l'edificazione del fratello, della sorella e della Chiesa. Perché non vale a niente, non serve a niente che io mi innalzo, che io dico, ah, ma io ho fatto la scuola biblica, sono laureato, ah, io vi spiego il greco, l'aramaico, l'ebraico, e poi quello che rimane sono solo insegnamenti teologici che possono essere utili, possono essere belli, ma è solo teoria e non edifica a nessuno. Il mio intento è che poco fatto bene e che possa essere di edificazione per la Chiesa. Anche perché, ricordate anche questo ammonimento, attenzione, anche se voi siete spirituali, attenzione, bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Perché tu puoi essere anche il miglior pastore, il miglior profeta, il miglior predicatore del mondo, ma attento perché rischi di cadere anche tu. Ed è per questo che abbiamo bisogno di portare i pesi gli uni con gli altri. Dove non arrivo io, arrivi tu. Dove io non ce la faccio più, mi dai una mano te. Dove tu non ce la fai, sono io a rialzarti. E se ci rialziamo insieme, allora la Chiesa potrà solamente che progredire, crescere ed essere sana. In questi due passi sostanzialmente, e mi ripeto, Paolo sta proprio insegnando la questione di abbassare, toglierci dal centro dell'attenzione. Il mondo non gira per noi, i fari non sono puntati su di noi, e anche se lo fossero, sei solo uno fra tanti, quindi non ti credere nessuno, abbassa il tuo ego, il tuo egoismo, affinché tu possa far crescere gli altri, tu possa essere di edificazione, tu possa essere di amore, di conforto, di aiuto agli altri. Perché, ripeto, non serve a niente fare le guerre. Perché è normale, ogni tanto c'è, no? Ogni tanto ci prende questo senso patriottico di voler difendere, di voler far guerra, di dire ah, adesso ci penso io e sistemo le cose io, ci viene ogni tanto questo senso di patriottismo nel voler combattere le nostre guerre per portare le nostre vie, ma come abbiamo visto non è la nostra Chiesa, quindi non sono le nostre battaglie, non sono le nostre vie, non sono i nostri insegnamenti, ma noi siamo solo buoni, dovremmo essere solo buoni amministratori di ciò che ci è arrivato dall'alto. Quindi frena, calmati, stai tranquillo, non farti prendere dall'agitazione, perché se Dio vuole combattere una guerra, stai tranquillo che la combatterà, Se Dio vuole fermare una persona, tranquillo, la fermerà. Non ha bisogno dei supereroi. Non è una guerra a chi è il primo, a chi è il supereroe più famoso, ma è uno stare insieme per andare avanti ed edificarci a vicenda, crescere insieme. È per quello che Dio ha stabilito la Chiesa, altrimenti avrebbe detto ognuno pensi ai suoi fatti e ognuno si faccia la sua fede a casa sua, nella sua famiglia al massimo e andate avanti così. E invece no, Il Signore ha stabilito la Chiesa e la Chiesa è uno dei elementi, uno dei pilastri fondamentali e centrali per la vita di fede. Non esiste, non deve esistere credente, cristiano, che non faccia parte della Chiesa di Cristo. Non esiste. Toglietevi dalla testa che potete essere credenti, sani, fedeli a Dio senza una comunità. Perché non è questo che ha stabilito Dio. Dio ha stabilito una Chiesa. Che possa essere chiesa viva, possa essere chiesa qualsiasi chiesa, ma una chiesa fedele è quella stabilita da Dio. E un giorno la sposa di Cristo verrà rapita e vivremo per sempre, per l'eternità con Dio. Questo è certo e sicuro. E andando alla conclusione, vivere una vita in altruismo è proprio un cammino. Cioè non è qualcosa che avviene in automatico, non è qualcosa che è un dono che ci arriva e quindi lo sappiamo mettere in pratica subito, ma è proprio un imparare, un camminare, anche insieme, proprio per allenarci nell'essere altruisti l'uno con l'altro, con gli altri. Ed è un atto veramente di amore e di servizio, è proprio mettersi al servizio degli altri. E il termine servizio, da come potete immaginare capire, arriva da un'altra parola che è servo, cioè l'essere comandati dagli altri. Quindi quando noi ci mettiamo al servizio degli altri, ci dedichiamo completamente all'altra persona. È proprio un dedicarsi completamente, donare tutto te stesso all'altro affinché l'altro possa essere appunto edificato, rialzato, sostenuto e aiutato nelle necessità della vita. L'altruismo ovviamente richiede un sacrificio. È un sacrificio, perché l'abbiamo detto prima, è un abbassare il nostro ego, è un dover dare qualcosa, è un dover dire vabbè, non sarebbe proprio giusto, ma lo faccio per amore del mio fratello, della mia sorella. Quindi l'altruismo è un sacrificio, non è qualcosa che non ha un prezzo. Ha un prezzo, magari anche alto. Ma il prezzo da pagare è comunque molto più basso e minore rispetto alla benedizione che Dio riserva per chi è altruista. E io voglio farvi riflettere su questa cosa, perché tante volte noi pensiamo e ci focalizziamo solamente sul prezzo da pagare nel fare le cose. Pensiamo solo a quanto siamo stanchi, a quanto potrebbe pesarci la cosa, a cosa potrebbe accadere. Pensiamo solo al costo nel fare una cosa, ma non riflettiamo mai invece sulla benedizione che poi Dio manda, che è sempre molto più grande del costo da pagare nel fare qualcosa per Dio. E infatti vi lascio proprio con questa benedizione. Luca 6,38: date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. E anche qui non è una questione di quanta decima diamo, allora più diamo, più siamo benedetti. Non è una questione di più facciamo, più siamo benedetti. Ma questa è proprio la risposta ad un cuore sincero, ad un cuore che dice, ok, io pago il prezzo e voglio servire il mio fratello, la mia sorella. E allora, eccolo qua. Il Signore è pronto a riempire i tuoi serbatoi di nuovo, è pronto a darti molto di più di quello che hai perso, è pronto a benedirti grandemente perché l'hai fatto con il cuore sincero, l'hai fatto con amore, l'hai fatto con altruismo, proprio come ha fatto Gesù. E Gesù, che è sempre il nostro sommo esempio, ci fa capire bene la grandezza della benedizione in risposta al prezzo pagato. Perché Gesù ha dato la sua vita, è morto per noi, ha dovuto soffrire tantissimo per noi, quindi un prezzo altissimo da pagare, che nessuno avrebbe pagato, nessuno si sarebbe sognato di voler pagare un prezzo come quello che ha pagato Gesù. Ma in Isaia 53 ci viene detto che la benedizione, la risposta a questo suo sacrificio è il fatto che generazioni, miliardi di persone sarebbero potute diventare figlie di Dio, avrebbero potuto ritornare ad avere un contatto, una comunione con Dio, diventare figli di Dio. E quindi la benedizione è stata di gran lunga più grande del prezzo che Gesù ha pagato. E come ogni volta, torniamo anche alle nostre sfide. Vi lascio queste quattro sfide. Non dovete farle per forza tutte. Ci interessa che almeno una la fate, e non dovete neanche rendere conto a me. È un rendere conto a voi stessi e a Dio. La prima sfida che vi lascio, ho messo anche i titoli. Io. Passa del tempo, se riesci, perché potrebbe essere molto difficile questa cosa, un weekend intero senza metterti sempre al centro dell'attenzione, senza parlare di quanto sei bravo, delle cose che hai fatto, di quanto tu sia buono e caro con gli altri. Togli il tuo io, almeno per un weekend, e elogia, edifica, sostieni qualcun altro. Metti al centro qualcun altro, il tuo prossimo. Un'altra sfida, decidi di passare almeno un'ora del tuo tempo in una settimana dedicandola a una persona per darle aiuto, ma soprattutto per valorizzarla. Abbiamo bisogno anche di persone che valorizzano, che diano parole di edificazione, di valore. Perché oggigiorno viviamo una vita dove la società ci dice che non siamo capaci a fare nulla. Su YouTube ci sono tutorial anche per aprire una porta fra un po'. Sembra che non siamo più buoni a fare niente. E noi cresciamo con questo pensiero nella testa, che non siamo capaci di fare nulla. Io non sono buono, io non sono capace, non ho studiato abbastanza, non sono abbastanza ricco. Invece no. Abbiamo bisogno di persone che incoraggiano, che edificano, che dicono sì, tu ce la puoi fare. Con l'aiuto del Signore puoi farlo. E dato che sono italiano, ovviamente non posso mettere una sfida legata al cibo, perché dove mangiano in quattro mangiano anche in cinque, quindi invita qualcuno a mangiare a casa. Perché davanti, soprattutto appunto noi italiani, davanti a un buon piatto di cibo, davanti a una bella bottiglia di vino, risolviamo tutti i problemi e ci possiamo edificare a vicenda. E anche questo fa parte del vivere la Chiesa. E l'ultimo, trova, questo è per i più creativi, trova proprio un modo creativo per aiutare, per sorprendere qualcuno con un regalo, un dono, un lavoretto, qualcosa di semplice, ma che ti permetta, quando tu poi lo consegni all'altra persona, che tu proprio lasci un segno indelebile, che stai dicendo all'altra persona: io ti amo, ti ho pensato, ti sto pensando. E questo è il segno del mio amore per te. Queste sono le quattro sfide per la settimana, e che il Signore ci aiuti veramente ad essere e a vivere una vita più altruistica. Amen.